Gesù è accusato dai giudei davanti a Pilato. Pilato, sapendo quanto siano subdoli i giudei, capisce che costoro ricorrono a lui non per averlo come giudice, ma per fare di lui un esecutore del loro impio progetto. Perciò, ritenendosi offeso nella sua autorità, giustamente si oppone e domanda che accuse essi facciano. Ma che accuse possono mai fare? Non sapendo che cosa dire, vedendosi scoperti, rispondono con arroganza: «Se non fossi un malfattore, non te lo avremmo condotto». Quanta superbia in questa risposta! Pieni di orgoglio, pretendono che Gesù sia giudicato colpevole e degno di morte per il solo fatto che sono proprio loro a dirlo. Cercano di coprire con l'autorità la loro perfidia, volendo comparire come uomini onesti che hanno la coscienza pulita, mentre con cavilli e menzogne vogliono far passare per malfattore il Salvatore del mondo. E non si accorgono che, non avendo prove sufficienti, ottengono l'effetto opposto, quello cioè di farlo ritenere innocente e di smascherare la loro falsità. Se Pilato, per accertarsi della verità, avesse interrogato gli indemoniati liberati da Gesù, i ciechi illuminati, i lebbrosi purificati, i morti risuscitati e tante migliaia di infermi miracolosamente guariti, avrebbe capito molto bene se Gesù era o no un malfattore. Ma Gesù benedetto, nel sentirsi accusare da tante voci, non si discolpa e tace, per insegnarci col suo silenzio ad esercitare la pazienza in tutte le contrarietà. Oh, pazienza! Devi essere veramente una grande virtù se sei così cara al Figlio di Dio, che preferisce mostrarsi mansueto e paziente piuttosto che essere considerato innocente. Ma io, quanto stimo questa virtù! Vorrei vederla negli altri e non mi curo di averla in me stesso. So incoraggiare tutti ad essere pazienti, ma non so farlo con me, neppure nelle cose di poca importanza. Sono pronto a riprendere l'impazienza in chiunque, ma sono io il più impaziente di tutti e non so correggere me stesso con pari sollecitudine. Dio paziente, aiutami ad imitarti. Dammi la forza di soffrire volentieri per amor tuo la pena che provo quando mi accorgo di avvilirmi per le maldicenze altrui. Mantenere la serenità in queste circostanze è una delle beatitudini da te predicate. Per me è difficile capire questo tuo insegnamento, ma mi sforzerò di farlo, tenendo sempre presente l'esempio che ci hai dato. Mi esaminerò per vedere se sono tanto superbo da pretendere di essere creduto subito in tutto ciò che dico, e ripeterò a me stesso che la superbia è la madre dell'impazienza. Pilato vede la sfacciataggine dei giudei che, per soddisfare le loro passioni, premono per fargli commettere una crudele ingiustizia. Sa anche che sono pronti a sollevare tumulti, ma non si lascia spaventare e con calma risponde loro così: «Voi volete che quest'uomo sia condannato come reo, benché non risulti colpevole di alcun delitto. Ma io non mi sento di abbracciare questa causa. Giudicatelo voi secondo la vostra legge e condannatelo pure, se questa permette che siano condannati gli innocenti». Secondo la legge dei pagani, Gesù, essendo innocente, non può essere condannato. Mentre i giudei che si gloriano di essere osservanti della legge di Dio, pur essendone consapevoli, vogliono ad ogni costo che egli sia messo a morte. Dichiarano di avere degli scrupoli a disubbidire alla legge, uccidendolo essi stessi, ma non hanno alcun rimorso nell'insistere che sia Pilato ad ucciderlo. Il peccato del cuore per loro non ha alcun valore e presumono di essere innocenti, visto che non compiono materialmente il delitto. Ma dove insegna la legge che sia lecito desiderare ciò che non è lecito fare? Ma perché me la prendo tanto con i giudei, visto che io sono peggiore di loro? Davanti al mondo so dimostrare disgusto per l'azione peccaminosa, ma nel mio cuore vi acconsento con grande facilità. So guardarmi scrupolosamente da una colpa veniale che può essere vista da tutti, ma non ho l'orrore che dovrei avere per un peccato mortale segreto. Come ai giudei, mi preme più la reputazione che la coscienza. Non esito affatto a sfogare i miei impulsi di invidia e di vendetta quando posso dare a questo peccato l'apparenza di giustizia e di zelo. Io riconosco, mio Dio, di trovarmi in una pessima situazione. È impossibile che nel mio cuore ci sia amore per te, visto che mi trattengo dall'agire contro il tuo volere solo per rispetto umano. Cercherò dunque di applicare a me stesso la raccomandazione che tu hai fatto agli ebrei di purificare prima di tutto il cuore. E non vedo l'ora, mio amato Gesù, che il mio spirito si rinnovi e si conformi a te, che sei esempio di verità e di santità. Aiutami a togliere da me ogni ipocrisia, in modo che sappia ordinare bene il mio comportamento, sia interiore che esterno. La malizia di ogni peccato sta principalmente nel cuore. Devo dunque vigilare, perché Dio viene offeso e l'anima si danna più per la cattiveria interiore che non per le azioni realmente commesse. I giudei, dicendo che a loro non è permesso mandare a morte nessuno, senza saperlo dichiarano che il Messia tanto desiderato è venuto a salvare il mondo. Infatti il profeta aveva predetto che il loro potere giudiziario sarebbe durato fino all'arrivo del Messia. E la predizione si era già avverata, perché solo poco tempo prima questo potere era stato soppresso dalla sovranità romana. E che il Messia sia proprio Gesù lo dimostrano i suoi miracoli, la sua dottrina e le parole dei testi sacri. Ciò nonostante, egli è trattato come quei falsi profeti che Mosè aveva accusato di irretire il popolo con le superstizioni. Per farlo morire, quei miserabili sfruttano proprio i segni che lo fanno riconoscere come Salvatore. Ha ragione qui l'Evangelista, aggiunge che Gesù stesso aveva predetto che la sua passione sarebbe incominciata con i giudei e proseguita con i gentili. In questo modo, vedendo avverata la sua predizione, si può dedurre che quest'uomo, presentato a Pilato come pubblico malfattore, è veramente il figlio dell'Altissimo. E si può capire ancora meglio che non è stata la malvagità dei suoi avversari ad umiliarlo in quel modo, ma la sua libera volontà. Alzino pure i giudei la loro voce contro di te, caro Gesù, per moltiplicare le calunnie. Anch'io, con tutta la forza del mio spirito, unirò la mia voce a quella dei serafini e dei tuoi eletti, per cantare: Santo, santo, Santo sei tu, Signore Dio onnipotente ed eterno. Tu sei degno di essere sempre glorificato ed onorato, perché hai agito con noi con misericordia e ci hai liberati dal nemico delle nostre anime. Mio Dio, che ti sei umiliato per insegnarmi ad essere umile e a non curarmi delle vanità e delle stoltezze del mondo. Distruggi in me il desiderio della stima e degli onori terreni. Concedimi di ricercare solo l'onore che nasce dalla virtù e che serve alla tua gloria. Fammi capire che è un grande disonore per me essere tanto superbo, mentre seguo gli insegnamenti di un maestro così umile. In ogni punto della passione mi ricorderò di dire a Gesù con tutta la forza del mio amore: Santo, 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 riconoscendolo vero Dio e degno di gloria per tutte le sofferenze e le sue umiliazioni. Gesù davanti al tribunale di Pilato. Pilato, vedendo che i giudei non accusano Gesù di un preciso delitto, ed essendo da parte sua più propenso ad assolverlo che a condannarlo, rientra nella sala delle udienze e chiama Gesù per esaminarlo con serietà, in disparte, lontano dal chiasso. Non lo interroga alla presenza dei giudei, perché ha una buona opinione di lui e vuol sentire dalla sua bocca se sia vera o falsa quell'accusa generica che gli si fa di essere un malfattore. Cerchiamo ora di vedere Gesù, che con le mani legate dietro la schiena sta davanti a Pilato, seduto nel suo tribunale come giudice. Consideriamo fino a che punto si umilia il creatore della terra e del cielo, il vero Figlio di Dio, che l'Eterno Padre ha costituito giudice di tutto il mondo. Egli, nell'atteggiamento di un imputato meritevole di morte, sta davanti ad un pagano adoratore di idoli per essere esaminato e giudicato. Sono passate solo poche ore dalla sua cattura nell'orto ed è già stato presentato da 3 giudici. Anna, Caifa e Pilato, perché i giudei non sono affatto riusciti a trovare alcun appiglio per accusarlo veramente. Come risalta in tutto questo la sua immacolata innocenza, la sua umiltà e mansuetudine? Nei 3 anni del suo ministero egli ha sempre predicato l'umiltà. Ora, durante la sua passione, ce ne dà anche l'esempio, che è la predica più efficace di tutte. Quante cose devo imparare da questa lezione di umiltà che tante volte, o mio Gesù, mi hai ripetuto con la voce e con l'esempio. Tu ami l'umiliazione e ne cerchi le occasioni. Io invece la detesto e cerco di evitarla. Tu ti consoli in ogni tua umiliazione, pensando che lo fai per me, per amor mio. Mentre a me costa umiliarmi per amor tuo e non lo faccio se non raramente. Abbi pietà di me, povero peccatore superbo che si risente con tanta facilità, e concedimi di imitarmi in questa tua santa virtù. Se non ho coraggio di amare e cercare le umiliazioni, fa che almeno tolleri con pazienza quelle che mi si presentano. Io spero di essere esaudito, perché ti domando una cosa che a te piace e che concedi con gioia. Penserò a quali occasioni posso avere di assoggettarmi al parere e al giudizio di chi ritengo meno saggio di me. Lo farò volentieri, per imitare Gesù che si assoggettò al giudizio di Pilato. Pilato, per quel po' che ha potuto sapere, suppone che Gesù sia accusato di essere un ribelle che ha desiderato farsi re. Perciò, come rappresentante di Cesare, si ritiene obbligato ad indagare su questa faccenda e gli chiede se veramente egli è il re dei giudei. E Gesù che cosa risponde? Quando era stato accusato dai sacerdoti aveva taciuto, ma ora crede opportuno parlare per rassicurare Pilato e togliergli dalla mente i suoi timori politici. Gli risponde che è re, ma che il suo regno non è di questo mondo, anche per l'evidente ragione che non ha eserciti per difendersi, né città su cui comandare. Il Salvatore vuol dire che il suo regno non è terreno e che perciò non ostacola il dominio che hanno i re della terra. Il suo non è caduco come i regni del mondo che hanno bisogno di essere sostenuti con la forza delle armi. È un regno celeste, eterno, immenso, che non dipende da nessuno e che contiene tutti i beni. A Gesù sta molto a cuore che questa verità sia capita non tanto da Pilato quanto da noi, suoi discepoli. Ed io la capisco. Mio Dio, il tuo regno non è di questo mondo, io lo credo. Ma nonostante quello che mi insegna la fede, ho ancora tanti desideri terreni e il mio cuore è attaccato proprio alle cose di questo mondo. È veramente un nulla tutto ciò che quaggiù si chiama grandezza, piacere, felicità, posizione. Eppure, dietro a questo nulla, ho sprecato pensieri ed affetti, anche con il rischio di offenderti e perdermi spiritualmente, come se non vi fosse un'altra vita. Gesù, mio Maestro, tu hai detto che il tuo regno non è di questo mondo, per insegnarmi che qui non c'è nulla che sia degno della mia stima e del mio amore, e che la tua divina maestà non si degnerà mai di abitare in un'anima che ama il mondo più di quanto ami te. Dammi luce per conoscere la verità, e dammi anche la forza e il coraggio di seguirla. Fa che io cerchi il regno della tua grazia in questa vita, e nell'altra il regno della tua gloria. Cambia l'oggetto dei miei desideri in modo che guardi soltanto ai beni eterni. Nella preghiera del Padre nostro, dicendo le parole «Venga il tuo regno», pregherò Dio a vivere ora nella sua grazia per vivere poi eternamente nella sua gloria. Gesù, prima di parlargli del suo regno, fornisce a Pilato una prova della sua divinità, dimostrando di essere a conoscenza del motivo per cui i giudei gli hanno suggerito quella particolare domanda, cioè la loro ipocrisia e la loro malignità. Stia bene attento, perciò, a come condurrà il processo. Pilato crede all'innocenza di Gesù e, quasi volesse scusarsi con lui, dice: «È tutto vero ciò che mi dici. Non sono io ad accusarti perché non sono giudeo e non so nulla di quanto ti riguarda. Sono quelli della tua nazione che ti hanno condotto qui perché ti vogliono morto. Ma dimmi, che cosa hai fatto? Se non sei tu che accusi te stesso, io non ho niente contro di te». Queste cose sembrano di poco conto. Invece San Giovanni è stato molto saggio nel riportarle nel suo Vangelo, perché ha dimostrato una volta di più che il Salvatore era innocente e che la sentenza di morte chiesta dai giudei era ingiusta e crudele. Ma pensiamo ora a quante cose si sarebbero potute dire in risposta alla domanda di Pilato: che cosa hai fatto? Gesù ha creato il cielo e la terra e ne ha fatto ciò che ha voluto ed ha compiuto tanti miracoli per liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Inoltre, che cosa non ha fatto e ancora oggi non continua a fare con la sua passione per la salvezza di tutto il mondo? Ciò nonostante, passa per l'ultimo dei malfattori. E in verità lo è proprio, se consideriamo tutti i peccati che ha voluto addossarsi e per i quali desidera essere giudicato con tanta infamia. Gesù mio, sei peccatore solo in apparenza, perché i peccati li ho commessi io, non tu. Quando ti vedo interrogato dal giudice su che cosa hai fatto, come se tu fossi veramente colpevole, io penso a me stesso e tremo, sapendo che un giorno la stessa domanda verrà fatta anche a me. Che cosa hai fatto? Verrà chiesto alla mia anima quando sarà uscita dal corpo. E che cosa sarà di me, visto che non potrò in alcun modo né coprire né giustificare le mie innumerevoli colpe? Mio Dio, l'unico rifugio per me sarà la tua misericordia. Perciò adesso, per allora, umilmente la imploro. Farò finta che la morte e il giudizio siano imminenti e mi preparerò con sinceri atti di dolore, come se veramente non mi fosse concesso altro tempo.